fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Siamo all'antivigilia della sfida contro il Bologna, domani ore 14 parlerà Tudor, ogni tanto mi viene da dire Thiago Motta, sempre con la T inizia, ma è Tudor l'allenatore della Juventus, per fortuna aggiungo io, e forse capiremo disponibili, non disponibili, qualche scelta di formazione, ci sono insomma delle varie possibilità, poi ne parleremo tra poco. Poi questione mercato, attenzione perché la Premier League fa spesa, vuole fare spesa alla Continassa, soprattutto i gioielli, i big, insomma quelli i nomi più importanti. E poi ragazzi, lo so, io non vorrei parlare del futuro di Tudor Conte, che oggi peraltro ha parlato in conferenza stampa, dobbiamo farlo, della questione legata alla doppia curva. Allora, vi ricordate questo, il sottoscritto che disse, anzi vi ha letto direttamente il WhatsApp di risposta del mio amico in Federcalcio, che mi disse: caro Quinto, mettiti in testa che la questione legata all'inchiesta sulle curve Inter e Milan finirà a Taralluccio e vino. E io ieri ho fatto un bel post perché mi sembrava doveroso, ma ha detto: cosa ti avevo detto? Ragazzi, io non so nemmeno quale termine utilizzare. Poi ne parleremo anche con Riccardo Gambelli, che ieri insomma non siamo andati in onda, quindi Gambelli Bianconeri andrà invece questa sera. Ha scritto un tweet molto duro, giustamente aggiungo io, anche lui insomma mi ricordo che prevedeva quasi nulla, cosa, io non so nemmeno cosa più pensare, perché siamo di fronte a qualcosa di peraltro la cosa ancora più vergognosa, dai, usiamo questo termine, è che viene fatto tutto alla luce del sole, cioè una questione legata a un palese collegamento, rapporti palesi tra dirigenti, e mi riferisco anche all'allenatore, calciatori, con non semplicemente con gli ultra, con la malavita, in particolare in quel caso l'Andrangheta, e addirittura un giro disumano, sostanzialmente gestivano tutto il guadagno attorno allo stadio, oltre che si facciano dare i biglietti. Questa è una cosa un po' più diffusa, però in maniera abbastanza grave, ci sono stati due morti nel corso degli ultimi anni per queste questioni qui, e se la cavano con una giornata a Inzaghi, una giornata a Çalhanoğlu, che sconteranno nella difficilissima partita contro il Verona, come ha detto lo stesso Riccardo, e poi la multa, mi pare. Io mi ricordo che invece Andrea Agnelli rischiò pesantemente, Andrea Agnelli peraltro denunciò, invece questi non solo non denunciano ma stanno anche zitti. Altra cosa, ora hanno avuto anche la scusa oggi alcuni giornali di non parlarne perché è stato fermo, i giornali non sono usciti, vediamo domani come verrà trattato questo argomento, che secondo me è uno dei più gravi della storia del calcio, e mi riguarda sempre la stessa squadra. Tra pochissimo vi manderò un pensiero di Paolo De Paola, che ha parlato durante Maracanà a TMV Radio, qui a 10 metri allo studio, a 10 metri dal nostro studio. Ma tornando invece alla Juventus, allora diteci, siccome domani ovviamente Fuori di Juve non andrà in onda, le vostre mosse. Travestitevi da Tudor per un giorno, giacca, cravatta, io non so se siate alti come Tudor, perché vi assicuro, io già me lo ricordo da calciatore, ma gli ho fatto firmare una maglietta quando ha giocato la Juventus qui con la Roma per un figlio di un amico mio, veramente alto. Travestitevi da Tudor e fate la formazione per domenica, perché insomma potrebbe essere la prima da titolare con Tudor di Conceição, per esempio, perché il Diz manca, Nico Gonzalez giocherà sicuramente, probabilmente il piccolo portoghese potrebbe veramente esordire dal primo minuto con Tudor. Finora si era pure un po' lamentato, poi ha cancellato il post al fianco dello stesso ex calciatore della Fiorentina, con Colomani, almeno così sembrerebbe, terminale offensivo. Vlahovic si è riunito con Douglas Luiz, sono insomma tornati in gruppo totalmente, però non so fino a che punto lo rischi, non lo so, perché l'altra ipotesi potrebbe essere Vlahovic terminale offensivo, Colomani e a quel punto forse Nico Gonzalez. Dietro c'è un caos, perché bisogna adattare o Savona, che adattare sarebbe il meno adattato di tutti, no Savona, se ci riflettiamo, perché comunque è un difensore, anche se è un mondo diverso, no? Giocare a 3 lui l'ha fatto nella next gen, però insomma è una cosa diversa. Peraltro non sta giocando tanto, è stato infortunato per diverso tempo, bisogna stare molto attenti alle scelte, soprattutto in difesa a mio avviso. L'altro potrebbe essere Cambiaso, che comunque non è, è duttilissimo come calciatore, ma non è proprio abituato a giocare braccetto di sinistra in questo caso. Poi a centrocampo ovviamente se Cambiaso viene dirottato dietro, potrebbe essere la volta a destra di Weah, a sinistra di McKennie, oppure a destra McKennie, a sinistra non lo sappiamo, nel senso che staremo a vedere. Quindi fateci un po' le vostre scelte, magari facciamo una cosa, no? Siccome quasi sicuramente rischierà il 3-4-2-1, invece mettetevi al posto di dello stesso Tudor e cercate di sorprendere l'avversario, no? Cosa fareste? Quale scelta fareste per sorprendere il Bologna di Italiano, che comunque con la testa credo che un po' stia alla finale di Coppa Italia contro il Milan? Attenzione poi ragazzi al discorso giallo. Io ho detto attenzione al giallo perché sono diffidati, ve li leggo tutti, in vista poi della sfida successiva che ci sarà, l'altro scontro diretto in casa della Lazio. Sono diffidati Cambiaso, Thuram, Weah e Savona. Questi sicuramente Thuram giocherà, Savona e Cambiaso uno dei due giocherà sicuramente, se non entrambi, e forse pure Weah. Quindi occhio al giallo, perché altrimenti in caso di ammonizione non giocherebbero, sarebbero squalificati per il match contro la Lazio sabato successivo, non questo ovviamente, quello successivo. Invece per quanto riguarda, vi ho nominato Bremer, vi ho nominato Vlahovic e vi ho nominato Cambiaso, e vi ho detto all'inizio come mini titolo, la Premier League potrebbe fare spesa alla Continassa, perché sapete benissimo che Vlahovic quasi sicuramente andrà via. Sapete benissimo che Cambiaso già a gennaio stava per essere ceduto al City, che tornerà probabilmente alla carica a giugno, ma sono insistenti, ne abbiamo parlato 2 giorni fa, sono insistenti le voci sull'interesse del Liverpool, e quindi io mi sento dire che se ti chiede il City di Guardiola, che peraltro ha detto una volta che scadrà il contratto con il City si fermerà sicuramente, non si sa se per sempre, perché non sono sicuro, ha detto, però se ti chiedono il City, appunto il Liverpool campione d'Inghilterra, non so come Cambiaso possa resistere, diciamo così, al fascino di queste due grandi squadre. Vi posso dire la mia, per quanto mi riguarda, soprattutto del Liverpool. Staremo a vedere, ma attenzione, perché sempre dall'Inghilterra sponda Arsenal, oltre a Vlahovic, che diciamo tentò di prendere già nel 2022 l'Arsenal, no, salva poi il giocatore serbo scegliere la Juventus, con la rabbia del presidente, del padrone della Fiorentina, Commisso, che disse avrei guadagnato di più se l'avessi ceduto all'Arsenal. L'Arsenal potrebbe tornare alla carica, ma si parla, diciamo così, di una combo, addirittura tenterebbe l'assalto doppio Vlahovic, il Diz, insomma ce li vogliono togliere tutti. Ora Vlahovic andrà via per scadenza, ma il Diz devono tirar fuori forse un'80 per quanto riguarda la Juventus, la richiesta della Juventus. E se poi anche Vlahovic, è chiaro che non lo puoi vendere Vlahovic, a meno che non faccia, guardate, le ultime 4, 2 gol a partita, adesso estremizzo il concetto, quindi sarà di nuovo più costoso rispetto a quanto non possa cederlo adesso. Non so se 30 milioni adesso, 40, non lo so quanto, a quanto sarebbero disposti a prenderlo, però le squadre inglesi hanno tanti soldi, quindi se l'Arsenal volesse prendere entrambi, mi sento di dire 8 e 4, 130, ma io non so, fino a che la Juventus non credo che cederà il Diz così, tanto per, a meno che non ci sia la disfatta, cioè la mancata qualificazione alla prossima Champions League, ma anche in quel caso già ci sarebbero 100 milioni pronti, promessi tra virgolette dalla Exor, quindi da John Elkann, per ricapitalizzare. Insomma, un po' di situazioni da vedere. L'importante adesso è concentrarci sulle ultime 4 partite, sperando, io insisto, secondo me allora, se facessimo 4 punti Bologna-Lazio, ovviamente saremmo con un piede e mezzo in Champions. Però i 6, ogni volta diciamo 6, poi alla fine andiamo a Parma e perdiamo. Questo è un po' il discorso. Il Bologna non lo so quanto sia distratto, quanto riesca a tenere botta, perché ha pareggiato comunque con l'Udinese. Lo ricordiamo, avversario della Juventus nella penultima giornata. Le ultime 4 sono Bologna domenica, sabato dopo successivo la Lazio, quindi Udinese, e poi il Venezia, che potrebbe essere già retrocesso, oppure invece potrebbe ancora essere in vita e avere bisogno di ossigeno, quindi di punti, per salvarsi. Insomma, bisogna stare molto molto concentrati e stare sul pezzo. 340 54 25 324. Voi siete Tudor, vi sedete in panchina, anzi prima della panchina, il giorno prima comunicate ai giocatori questa è la formazione, quale fareste? Soprattutto una sorpresa, non è che la Juventus abbia tanti calciatori, mi viene da dire, perché qualcuno per esempio ha ipotizzato l'impiego di Douglas Luiz, ma io dico Douglas Luiz non solo ha giocato poco, è rientrato da un infortunio sostanzialmente, ma dopo quel commento su Instagram a un suo messaggio e una risposta di un tifoso, la vedo un po' dura che possa essere schierato, però insomma poi deciderà ovviamente l'allenatore della Juventus. Mi sento di dire per esempio che Locatelli e Thuram, come al solito, saranno super titolari, anzi Locatelli è una delle ipotesi di adattamento, però non ce lo vedo nella difesa a tre, seppur per esempio centrale. Insomma, saremo a vedere, dai, così come non credo che a 4 gare dalla fine Tudor sia disposto a modificare l'assetto tattico, perché si tratterebbe di giocare a 4 dietro e modificare la difesa adesso, fare esperimenti adesso, non so quanto può, soprattutto perché giochi contro il Bologna, che è una squadra oggettivamente molto forte, gioca bene, quindi devi stare molto attento, perché se poi dovessi, facciamo le corna, tocchiamo di tutto, perdere contro il Bologna, è chiaro che si innescherebbe tutta una situazione mentale negativa, perché andresti poi in casa della Lazio, che è in corsa anche lei per la qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe avere il record, no? Addirittura 6 squadre inglesi potrebbero andare, anzi quasi sicuramente andranno 6 squadre inglesi, perché l'Europa League è tutto terreno loro, e quindi già 5 sono sicure, così come sono sicure 5 spagnole, e l'Inghilterra potrebbe portarne addirittura 6. Ma mancano 6 minuti al primo break, facciamo così, Fede, cominciamo con qualche audio, dai.
Ciao Quinti, Omar da Rieti.
Ciao.
Io sorprenderei il Bologna.
Vai, come?
Ci proverei 4-3-3, cambiato a sinistra e UE a destra, Kalulu e Vega
centrali.
E Douglas Luiz, Thuram e Locatelli in mezzo al campo, e con Cesao, Nico Gonzalez e Colomoni davanti.
Caro Omar, sarebbe bello, ti giuro, guarda, non mi dispiacerebbe, però ripeto, ho l'impressione che adesso come adesso non rischi, perché potrebbe essere anche un rischio in questa fase così delicata, decisiva, in cui, ripeto, cambiare sarebbe un cambio radicale, no? Quello che tu, diciamo così, proponi. La vedo molto molto dura. A proposito di cambi, purtroppo il cambio di rotta c'è stato, al di là del discorso Motta eccetera eccetera, che non riprendiamo, ovviamente senza Bremer non so la Juventus, fate voi, secondo voi quanti punti ha perso senza Bremer? Secondo me diversi, al di là poi degli errori di Motta, che comunque anche prima dell'infortunio stava già dando segnali strani, diciamo così, la squadra, no? Però senza Bremer, ragazzi, è chiaro che ha perso tanti punti. Perché nomino Bremer? Perché ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram. L'inizio è stato molto difficile, perché sono indipendente, non mi piace molto dipendere dalle persone, no? Quando si è infortunato, appena ho fatto l'operazione avevo bisogno di mia moglie per tutto, per aiutarmi, per alzarmi eccetera eccetera, però le persone che stavano al mio fianco mi aiutavano, dice Bremer. Il primo mese è stato molto difficile, non potevo nemmeno mettere i piedi a terra, quindi quei mesi sono stati complicati, poi sono migliorato poco per volta e sono riuscito a tornare alla vita normale. Quello che volevo era tornare ad essere di nuovo indipendente. La mia mente è forte, sono concentrato, resiliente, lavoro molto per tornare nella migliore forma possibile. Durante il giorno, dice Bremer, lavoro 5 ore e la notte faccio un po' di recupero con il ghiaccio. Mi è mancato molto stare sul Prato Verde. E non a prezzo, ovviamente, ci mancherebbe altro, ma sono diventato una persona migliore, un atleta migliore. Vedete che nelle cose negative, infatti, vedete cosa dice. Nel lato negativo, aggiunge Bremer, della lesione, ne ho tratto anche cose positive, ha detto il numero 3 bianconero nel format Bremer Inside. E quindi forza Gleison e torna presto, perché magari potrebbe essere almeno, diciamo così, disponibile contro al mondiale per club, magari parte, non lo so. Speriamo comunque che torni presto, ma soprattutto mi viene da dire, al di là del mondiale per club, per carità, è importantissimo, spero che recuperi al 200% dal grave infortunio al ginocchio, così come per Cabal. Non lo dimentichiamo, Cabal è sicuramente meno forte di Bremer, però insomma è anche un elemento che nella Juventus, secondo me, come alternativa ci può stare, l'ho anche dimostrato nelle poche volte, poche, insomma, era stato impiegato anche titolare alcune volte. Secondo me è un calciatore che, ripeto, nella rosa della Juve ci può stare. La Juve, tramite X, ha annunciato che domenica contro il Bologna indosserà la seconda maglia, ovvero quella gialla. Speriamo che questo giallo, che non piace a tutti, possa ovviamente portare fortuna. Se le altre società non dicono nulla, è perché potrebbero avere scheletri nell'armadio. Alessandro da Palombara. Sabina si riferisce ovviamente al discorso Inter, però per esempio in questo caso, Alessandro, mi permetto di dire che la Juventus, più che scheletri, ormai è stata penalizzata anche ingiustamente per alcune cose. Voi ricorderete anche la questione appunto dei biglietti, la malavita, ma non a questi livelli, ragazzi. E poi ripeto, Andrea Agnelli lo ha denunciato l'Inter, la prima cosa che doveva fare era denunciare. Allora, due sono le cose: o faceva comodo così all'Inter, oppure, come dice qualcuno, aveva paura di ritorsioni, eccetera, eccetera, eccetera. Tra poco, prima di collegarci, anzi, glielo farò ascoltare anche a lui mentre saremo collegati, prima di salutarlo, vi dico anche cosa ne pensa Paolo De Paola su questa questione. Ve l'ho annunciato prima, però quando rientreremo poi lo manderemo in onda, perché ha dato una chiave di lettura, diciamo così, particolare. Caso curva, Inzaghi e Çalhanoğlu patteggiano una giornata di squalifica e due salteranno l'Elas a Verona. Che vi aspettavate, Claudio? Io non mi aspettavo nulla, Claudio. Se segui Fuori di Juve, ve l'avevo detto. Mi avevano parlato di tarallucci e vino, quindi io ho fatto subito un posto con un bel bicchiere di vino rosso e un po' di tarallucci che stava mangiando, peraltro, prima. Anche Federico Rossi non sono gli stessi dell'Inter, li ha presi lui per conto suo. Dov'è il sogno di giocare se sai che le regole cambiano in base ai giocatori? È un gioco che non ha più senso, anzi, non è più nemmeno un gioco, semplicemente uno schifo. Luca, guarda Luca, mi dai un assist prima di dare la linea a Federico Rossi. Io ho un carissimo amico, tifoso della Juventus, che a più riprese mi sta dicendo: io devo avere il coraggio di smettere di seguire il calcio, perché già prima, rispetto ad alcuni episodi arbitrali, eccetera, poi dopo questa cosa qui ha detto: io probabilmente lo posso fare, tu ci lavori, quindi è un po' difficile. Ma ragazzi, è così. Io sono curioso domani, sinceramente, di aprire il giornale e vedere come tratteranno questa questione qui. Tra poco ascolteremo un audio di Paolo De Paolo e poi ovviamente ci collegheremo con Riccardo Gambelli. A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, qui ovviamente incombe il match in casa del Bologna, fondamentale, quasi decisivo, comunque importante, perché è uno scontro diretto, perché comunque il Bologna è a meno uno dalla Juventus, quindi per la corsa Champions è una tappa fondamentale, prima dell'altra ancora importante, lo stesso contro la Lazio. Vogliamo parlare, vi sto chiedendo, insomma, travestitevi da Tudor, sapete insomma le defezioni, no? Il Diz per squalifica, Kelly e ovviamente Gatti che forse rientrerà contro la Lazio in difesa, quindi da adattare qualcuno in difesa, da mettere qualcuno sulla tre quarti alle spalle di Colomani, o Vlahovic che è tornato comunque in gruppo ma è reduce da infortunio. Insomma, travestitevi da Tudor e magari sorprendeteci, anzi sorprendete il Bologna con una mossa, no? Quale fareste? Non ne ha molte oggettivamente la Juventus, ma vi ho parlato e vi stavo dicendo, noi ovviamente vogliamo parlare di calcio, però purtroppo, ragazzi, poi ci sono queste notizie che, ripeto, purtroppo mi aspettavo, ho messo quel posto, un bel bicchiere di vino, quei tarallucci. Allora, prima di collegarci con Riccardo. Voglio far ascoltare anche a lui cosa ha detto durante Maracanà, qui da Marco Piccari, Paolo De Paola.
Il criminalizzare o l'esagerare nella colpevolizzazione di dirigenti o giocatori mi vede contrario. Quindi per me sta bene questa punizione nei confronti dell'Inter, però c'è un però grande come una casa. Perché la stessa mano non si è adottata anche contro la Juventus, nei confronti della Juventus? Non può esserci una giustizia a due velocità. E nei confronti della Juventus è scattata una squalifica di un anno, delle multe pesantissime, 300.000 euro, più dirigenti coinvolti, e alcuni sono dovuti andare via. Insomma, mi sembra che si siano adottati due pesi e due misure, quando in effetti diciamo la compartecipazione o il subire delle pressioni o addirittura, come è stato poi comprovato da alcune dall'indagine stessa, Agnelli non conosceva assolutamente la pericolosità di alcuni individui con cui era venuto in contatto. Quindi ecco, io credo che ogni volta si fa un'esagerazione. Adesso si fa un'esagerazione al contrario nei confronti dell'Inter perché dicono che c'è stato troppo buonismo, ma lo si fa questo soltanto perché c'è stata una mano esagerata nei confronti della Juventus. E comunque bisogna dire che la Juventus non può essere sempre il capro espiatorio di tutti i mali del calcio italiano, perché ogni volta la condanna esemplare da Calciopoli in poi avviene per la Juventus. Per le altre squadre, plusvalenze, rapporti con le tifoserie, la stessa Calciopoli, beh, ci sono due pesi e due misure che non vanno bene nel calcio italiano.
Allora, dalle parole di Paolo De Paola passo un attimo su X e vi leggo questo. Tempo fa scrissi: daranno una giornata di Inzaghi e Çalhanoğlu mentre saranno alle Maldive in vacanza. Mi sbagliavo, la sconteranno prima di una partita difficilissima contro il Verona. Vergognatevi, vi aspetto tutti sulla riva del fiume. Poi è stata taggata la FIGC: avete rovinato il calcio. Questo è un post a firma di Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
Ciao Vinti, mi sentite bene?
Sì. Buonasera a tutti. Buonasera, ci hai ripensato oppure confermi tutto quello che hai scritto?
No, confermo e vorrei anche rincarare la dose.
Vai.
Perché più che ci penso e più che sono arrabbiato su questa barzelletta. Io ero sicuro che non avrebbero fatto niente come te, che hai detto tra luce e vino. Io dissi, scrissi e ti disse anche in trasmissione che li avrebbero puniti mentre erano alle vacanze alle Maldive. Invece una sentenza molto mirata, prima del Verona, quindi una partita sulla carta facile, e quindi tra l'altro Çalhanoğlu si riposerà anche per la partita di ritorno con la Champions League, e niente, quindi c'è stata veramente una vergogna, questa sentenza è una vergogna, quindi o era sbagliata la sentenza nei confronti della Juve o è sbagliata questa, cioè qualcosa non torna, no? Perché come ha detto il direttore De Paola, la Juve è stata strapunita e l'Inter no. Ma vedi, quando Report inquadra lo studio di Gravina e vedi appeso una bella bandiera dell'Inter, è normale che questo avviene, no? È normale, perché questo è un tifoso dell'Inter e l'Inter non va toccata. E quindi questo è chi ne è dipende da Gravina, e quindi il pesce puzza dalla testa. E io dico che questo è stato il peggiore presidente della storia del calcio, ha rovinato secondo me il calcio, il campionato. Quindi peggio di così non si può andare. Fa bene chi ha detto non seguirò più il calcio, perché veramente ora è difficile seguire il calcio, non sono più credibili questi signori, ecco, non sono più credibili da molto tempo, io dico da Calciopoli, da Farzopoli. Poi per fortuna è arrivato un presidente che ci ha portato 9 scudetti, questo non ce l'hanno mai perdonato, e adesso, come ha detto il direttore De Paola, noi siamo puniti per qualsiasi cosa e l'Inter passa sempre indenne di fronte a tutto. Ho scoperto anche una piccola gomitata di Yıldız Costa, vale 2 giornate, invece parlare con gli assassini e con i mafiosi, sì, con una giornata ce la caviamo. Quindi hanno creato anche un precedente, quindi hanno detto: signori delle società, affiliatevi tranquillamente alle cosche mafiose, fate pure che noi non vi puniremo, da qui in avanti non vi puniremo.
Però attenzione alle gomitate, Riccardo, aggiungo a quello che hai detto.
Però
tu,
attenzione alle gomitate di Ibis, esatto, perché quelle sono pericolose, sì. attenzione. oppure McKennie che gioca a poker, attenzione perché è pericoloso.
È vero, aggiungo, Riccardo, al discorso Gravina, io lo dico sempre perché non tutti lo conoscono, però io lo so per certo, che il responsabile dell'ufficio legale della Federcalcio, il dottor Viglione, io non so, tu magari non mi hai mai sentito in diretta dirlo, però lo ripeto, mi è stato detto che non solo è tifoso dell'Inter, mi è stato detto da uno, sempre dalla mia fonte dell'Infedercalcio, ma è proprio anti-juventino, di quelli sembra un ultra, ed è uno
peggio di Santoriello,
sì, sotto alcuni punti di vista sì, beh, con la differenza che Santoriello poi ha deciso le carte da mandare a chi ne è. E poi ricordiamolo sempre che questa inchiesta a doppia curva, parte penale ovviamente, è partita ovviamente dalla procura di Milano, capitanata da Viola, che si è fatto una bella foto con, ti ricordi, Riccardo, con la... Cioè, così ragazzi, sono viene quasi
tutti,
da ridere.
Sono tutti tifosi dell'Inter.
Ma ci può anche stare, Riccardo, perché anch'io, certo, sono tifoso. Allora, questo amico mio, che fa parte della giustizia sportiva, ha detto: io, se ti devo dire, perché tifo per la Roma, sono un accanito, però siccome io sono non mi permetterei mai nel mio lavoro di farmi condizionare dal mio tifo, altrimenti cambio lavoro, non lo posso fare questo lavoro. Ma lo stesso vale per noi giornalisti, Riccardo, perché adesso io sono molto curioso di leggere domani, di sapere domani come verrà trattato da qualche giornale questo argomento, con la scusa che oggi i giornali non sono usciti, quindi magari siamo nell'imminenza del campionato e leggeremo forse un trafiletto su una cosa che secondo me è tra le più gravi della storia. Però ragazzi, siamo sempre alle solite. Facciamo una cosa, Riccardo, chiudiamola questa parentesi, proviamo a parlare di calcio, anzi parliamo di calcio. Parliamo di calcio e ci troviamo nell'antivigilia di questa sfida contro il Bologna, alla quale la Juventus arriverà ovviamente in emergenza, difesa, un po' in attacco, eccetera, eccetera. Travestiti anche tu. Allora, mancano, lo ripeto, ovviamente Gatti, che rientrerà forse con la Lazio, e Kelly in difesa, quindi qualcuno da adattare in difesa. Poi in avanti mancherà il Diz, quindi uno dei due trequartisti. Vlahovic si è riaggregato al gruppo oggi, non so se lo schiererà titolare, oltre a lungo degenti come per esempio Bremer, Caballo, quelli ormai lo sappiamo fino a fine stagione saranno assenti. Travestiti da Tudor e fammi scegliermi, sorprendi il Bologna, cosa faresti tu?
Ma io, sai, farei, fossi in Tudor, fare una telefonata a Pirlo, Marchisio, Tevez, per sapere se fossero liberi, lo stesso Chiellini se volesse scendere in campo. No, davvero, la sto scherzando, certo. Ma non saprei veramente come sorprendere il Bologna. Molto probabilmente potrei schierare con Sessao dietro le punte, potrebbe essere un colpo dietro le punte, dietro la punta, perché molto probabilmente giocherà con una punta sola. Però a me mi interessa solo che metta i giocatori al posto suo, e soprattutto che faccia giocare con Sessao, e domani credo sicuramente sarà in campo, perché credo che è un giocatore che...
Domenica.
È un giocatore che deve stare sempre in campo al posto di Nico Gonzalez, lo dico sempre tutte le volte, che tutte le volte lo vedo, per me è una delusione. La Juve insiste su questo giocatore perché molto probabilmente è nostro. Con Sessão non lo è, però non riesco a capire come si possa preferire a destra anche lo stesso McKennie, che a me a destra non mi fa impazzire, quando abbiamo un'ala destra vera, vera, che è l'unico che fa superiorità numerica e salta all'uomo. Questa per me è un grande mistero. Con Motta giocava, con Tudor non gioca più. Quindi come farei a sorprenderli? Non lo so. Io cercherei di fare una squadra ordinata, regolare, con Sessão in campo, anche perché non credo che abbia tante scelte.
Esatto.
La rosa è questa. E come ti dicevo, quando Dianzi nominavo Pirlo, eccetera, eccetera, eravamo abituati, te lo dico sinceramente, a rose nettamente diverse. Questa è una rosa è una rosa che sicuramente, se vuoi tornare a primeggiare in Italia, ma anche in Europa, va toccata in maniera importante, va rivista questa rosa in maniera importante.
Ah, su questo non c'è dubbio. A proposito di giocatori, qualcuno ipotizza come sorpresa, ecco perché ho lanciato questo quesito ai nostri amici al 340-54-25-324, esprimetevi, travestitevi, vestitevi, indossate l'abito di Tudor e fatemi, non la forma, insomma, qualche scelta che fareste anche per sorprendere il Bologna. L'utilizzo di Douglas Luiz, già prima non giocava, è stato infortunato. Dopo quel post, quel commento che tu ti metti a commentare, voglio sapere la tua perché non ci siamo visti, da quel commento, secondo me rischia veramente di rimanere in panchina fino alla fine della stagione, salvo poi essere probabilmente ceduto. Ecco, anche questo, Riccardo, no? L'editoriale di questa settimana io l'ho fatto, ho ripercorso, no? Perché insomma dobbiamo giustamente cambiare, cercare di fare delle cose diverse, ho ripercorso una serie di situazioni agganciandomi proprio a questa, prendendo spunto da questo commento di Douglas Luiz. E prima si è lamentato il fratello di Coop Menes, non sapete la dietro le quinte quello che succede, sembra veramente un mistero. Dopodiché si lamenta con Sesao, però cancella il post. Dopodiché esce, secondo me in maniera irrispettosa, un'intervista di Thiago Motta sul Corriere della Sera, insomma i contenuti li sappiamo, è inutile che li ripetiamo. Dopodiché, come non bastasse, va via Danilo e nemmeno prima di prendere l'aereo per andare in Brasile, secondo me poteva evitare di dire quello che ha detto. Sì, qui abbiamo alla Juve un progetto fantasioso. Dulcis in fondo, si aggiunge questa risposta di Douglas Luiz, sulla quale voglio un tuo parere, ma in generale io ho fatto proprio l'editoriale questa settimana sul la Juventus deve anche ho scritto io, Douglas Luiz è soltanto diciamo l'ultimo di episodi di una Juve che non c'è più, quindi da rifare tutto sotto quell'aspetto comunicativo dirigenziale. Dimmi un po' la tua.
Ma io fossi nella società proibirei ai professionisti, ai calciatori di utilizzare i social, assolutamente metterei delle multe pesanti ogni volta, ogni qualvolta questi fanno un post allucinante come quello che ha fatto Douglas Luiz. Questi sfoghi che comunque fanno capire che non c'è serenità, no? nella società, anche con l'avvento, anche nella stessa squadra, anche con l'avvento di Tudor, si capisce chiaramente che in questa squadra non c'è serenità, e lo vediamo da questi post che sono cominciati con Thiago Motta e stanno proseguendo. Non c'è serenità, quindi credo che Thiago Motta, lo disse anche l'altra volta, abbia inciso psicologicamente in maniera molto negativa su questi giocatori, li ha, non dico li ha sconvolti, ma quasi. Però, signori, c'è un però. Questi non è che fanno i minatori o i muratori o vanno a lavorare nei cantieri. Questi signori sono professionisti che guadagnano milioni di euro e staranno bene le loro famiglie per anni e anni e anni, per decenni, va bene? Quindi queste cose per me mi mandano fuori di testa. Questi sono professionisti che non rispettano la società e non rispettano i tifosi, quindi secondo me andrebbero puniti con delle multe pesanti. Questo è per me indegno, questo comportamento di questi calciatori, lo stesso comportamento che vediamo ultimamente quando entrano in campo, che molto probabilmente, come dicevo prima, questa è una rosa che va ritoccata, perché parliamoci chiaro, è una rosa non di altissimo livello. Però è anche vero che l'impegno di questi calciatori mi è sembrato molto molto limitato, e questo non va bene, perché io spero che un giorno Giorgio Chiellini si metta il turbante in testa, la fascia in testa, entri nello spogliatoio con il turbante in testa per far capire cosa vuol dire giocare nella Juventus, perché questi signori non lo hanno ancora capito.
Vedete ragazzi, che noi uso il noi perché insomma Riccardo ormai è uno dei nostri, poi peraltro è un mio amico, non siamo unidirezionali. Ok Motta, e l'abbiamo detto 500 volte, andrà alla caccia, però poi, oh ragazzi, in campo scendete voi, ma i bambini sognano di fare il loro mestiere, adesso non vogliamo banalizzare, però è così. Ora punire, probabilmente verrà fatta una multa, da quello che ho sentito a Douglas Lewis, forse anche il Diz, che però ti posso dire, Riccardo, non è un ragazzo che solitamente ci può anche stare, vabbè, fategli la multa, ma lì io, a differenza di alcuni che l'hanno massacrato lì, invece proprio il comportamento, quello che dici tu, e non mi ricordo, qui qualche giorno fa, qui da me, non mi ricordo l'ospite, disse una cosa giustissima: la Juventus, attenzione che nel prossimo mercato, oltre a prendere ovviamente dei giocatori forti tecnicamente, duttili rispetto all'allenatore che verrà, non si sa, oppure se sarà Tudor, deve prendere innanzitutto degli uomini, e credo che la sintesi di quello che hai detto adesso tu sia proprio questa. Deve prendere anche degli uomini innanzitutto, è chiaro che deve prendere calciatori forti, però che siano anche uomini, perché io non ci faccio nulla con uno che magari è molto forte tecnicamente ma non regge di testa, ogni partita svalvola, come si dice in gergo, o sbrocca, come si dice qui a Roma, e quindi vedete che cerchiamo di distribuire le colpe, così come abbiamo sempre detto che ovviamente all'origine di tutto ci sono anche le scelte di Giuntoli, ma non lo ripetiamo, l'abbiamo detto per farvi capire che cerchiamo di ragionare e di dare la responsabilità a tutti. E invece, Riccardo, restando sul campo, tu sai benissimo che la Juventus in una settimana si potrebbe giocare una fetta importante di qualificazione, perché dopo il Bologna c'è ovviamente la Lazio, ora forse sarà recuperato Gatti, non si sa, vedremo. Ti dico, secondo te, per esempio, il Bologna, anche una finale di Coppa Italia magari con la testa potrebbe essere distratta, la Lazio secondo me non è fondamentalmente affidabile, però sembra che sia in leggera ripresa, poi c'è ovviamente anche la Roma, attenzione, così come non toglierei la Fiorentina, che peraltro ci sarà lo scontro diretto Fiorentina-Roma. La Juventus, onestamente, perché diciamo sempre credo che sia favorita, lo dicevamo dopo Parma, ma io ho una paura che quella sconfitta, ma è meglio che non continui. Secondo te, ad oggi, se fai la foto adesso di questa classifica, chi è favorita per il quarto posto?
Purtroppo la partita col Parma ci potrebbe costare cara. Io comunque anche l'Atalanta ancora non è che la vedo così sicuramente terza. Ora non so, non mi ricordo le partite che ha l'Atalanta. Me le puoi dire, Quinti, scusami.
Non mi ricordo il calendario, però l'Atalanta, comunque, Riccardo,
comunque,
alla fine,
ecco, l'Atalanta io non l'ho vista bene nelle ultime partite, quindi non credo che il terzo posto sia assicurato, anche dell'Atalanta. Certamente è quella più sicura di entrare in Champions per il quarto posto, quindi diciamo ci giochiamo al quarto posto. Per il quarto posto io credo che noi dobbiamo preoccuparci del Bologna, ma anche il Bologna si deve preoccupare della Juventus.
Ah, beh, certo.
Siamo sempre la Juventus, io spero, come ti dicevo prima, che Tudor giochi sulla testa di questi ragazzi, che, ripeto, non è una rosa di altissimo livello come abbiamo avuto altre volte e va sicuramente ritoccata, ma non credo sinceramente che sia inferiore alla rosa del Bologna o della Lazio o della Roma.
Vabbè, su questo quindi, non c'è dubbio.
Io continuo a pensare che riusciremo a entrare, che il quarto posto alla fine lo conquisteremo noi. Certo, se perdiamo a Bologna, sono dolori grandi.
Sì, certo. Guarda, te li leggo, Riccardo, al volo. Domenica Monza-Atalanta, quindi
sono tre punti.
Poi Roma-Fiorentina, lo sconto diretto per capire se qualcuno ancora può avere speranze. E quindi Bologna-Juventus, la Lazio andrà ad Empoli, che non è semplicissimo, attenzione, la Lazio poi è un po' strana. Poi c'è la 36esima giornata, Milan-Bologna, però il Milan anticipano la finale di Coppa Italia, Riccardo, quindi non so se il Bologna stia con la testa lì, perché comunque un po' forse condiziona. Lazio-Juventus lo sappiamo benissimo, Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma, un altro scontro diretto. Bisogna capire.
Sì, no, te l'ho detto. Allora, il calendario delle altre potrebbe favorire la Juventus, perché è vero, due partite difficili, Roma e Bologna e Lazio, ma poi insomma abbiamo
Udinese e Venezia. Sì, bisogna capire se il Venezia, Riccardo, stia ancora con la speranza, sia ancora in vita, oppure sia già retrocesso, perché se già retrocesso,
guarda, voglio fare un conto matematico, mettiamo due pareggi Bologna-Lazio e due vittorie e sono 8 punti. Con 8 punti,
secondo me sì.
Con 8 punti dovreste andare in Champions.
Sì, sì, anche perché poi sono degli scontri diretti. Va bene, Riccardo, quindi diciamo così. Teoricamente sulla carta la Juventus è padrona del suo destino perché è quarta, quindi non c'è nulla da fare. Però attenzione, devi starci con questa, perché anche se...
Come il Napoli è padrona del suo destino,
certo. La Juventus per quanto riguarda il quarto posto, non c'è dubbio. Ricco, ci dobbiamo salutare, ci sentiamo la prossima settimana, sperando di commentare ovviamente la vittoria contro il Bologna, e poi sarà la marcia di avvicinamento, saranno 2 giorni giovedì prossimo, l'antivigilia in quel caso, della sfida contro la Lazio.
E poi commenteremo anche il ritorno di Champions.
No, non lo voglio dire, non lo voglio dire. Yamal, Yamal, questo è un saluto così. Ciao Ricco, grazie.
Grazie a te, a Radio Bianconera e a tutti i tifosi che ci hanno ascoltato.
Grazie Riccardo, buona serata. Grazie, ciao, ciao, ciao. Allora, buonasera, se mettiamo Conceição giocasse dietro alla punta faremo un grande favore al Bologna, dici tu. Però io sono non so chi tu sia perché non ti firmi, sul fatto che, l'avevo detto all'inizio, sul fatto che Conceição forse è quello... forse è più penalizzato da questo 3-4-2, perché per esempio anche Nico Gonzalez è un esterno, però riesce ad adattarsi un po' di più in un paio di ruoli, e lo sta dimostrando, anche se non è che mi faccia impazzire. Conceição secondo me è molto più esterno, e tu hai ragione, però se sei in emergenza si può anche provare dietro che non sarebbe dietro solo lui, sarebbe uno dei due trequartisti. È chiaro che deve fare tutto un altro lavoro rispetto all'esterno puro, su questo non c'è dubbio. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma.
Ciao Stefano.
Io credo che la difesa rimanga a 3 e giochi Savona a braccetto di destra, Calulu braccetto di sinistra, Renato Veiga centrali, Cambiaso sulla fascia
a sinistra.
Di sinistra naturalmente
nel centrocampo, sì.
E in attacco io credo che per forza fisica, per aiutare il centrocampo, e siccome è un giocatore che calcia molto bene, venga schierato Weah in avanti insieme a Nico Gonzalez e Colomoni. Vediamo. Ciao, buona serata.
Ciao Stefano, grazie del tuo messaggio, mi dai l'occasione per leggere, poi diamo la linea a Federico Rossi invece, le ultimissime di Sky Sport rispetto alle scelte di Tudor per la partita di domenica. Sky Sport dice, secondo loro, dicono, Igor Tudor è intenzionato a schierare, pensate, Andrea Cambiaso braccetto di sinistra nella linea difensiva con Calulu e Veiga, il numero 27 bianconero, cioè Cambiaso stesso, dovrebbe agire come braccetto di sinistra al posto dell'infortunato Kelly. Mentre a centrocampo, sentite, sulle fasce ci dovrebbero essere Savona e Weah, che agirebbero rispettivamente a destra il primo, a sinistra l'altro. Mi viene da pensare che sarebbe più alto Savona, che probabilmente ne ha anche le caratteristiche, ma allo stesso tempo sarebbe più protetta la difesa della Juventus. Forse ragiona così Tudor. Vedremo se Sky Sport avrà indovinato queste scelte, ancora c'è tempo, e chissà se domani magari qualche indicazione Tudor possa darla durante la conferenza stampa. Tra poco di tutte queste cose riguardanti la Juventus parleremo con Stefano Discreti.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta Quintiliano Giampietro e ovviamente in cabina di regia Federico Rossi. Allora, sarà una gara fondamentale, sappiamo l'importanza di questa partita, ci stiamo allenando bene, stiamo preparando nel migliore dei modi, perché queste sono sfide che si preparano con grinta e determinazione. Sarà una gara aggressiva, però noi abbiamo le nostre carte e non dobbiamo presentarci a nessuno, siamo una grande squadra e vogliamo ottenere risultati. Parole e musica di Manuele Locatelli ai microfoni di Sky Sport, che poi ha parlato con il Diz. Sì, ci ho parlato, è consapevole che abbia fatto un errore molto grave, una cosa che non deve succedere, sono sicuro che non succederà più. Lui ha capito l'errore, ma ora non dobbiamo crocifiggerlo. È un ragazzo per bene, sarà il futuro della Juve. Poi gli chiedono, se non entrate tra le prime 4 sarà un fallimento. Giustamente Locatelli dice non è quello che dobbiamo pensare ora, ma bisogna pensare ad entrare tra le prime 4, punto e basta. Carissimo Stefano Discreti, buonasera. Cioè,
buonasera, buonasera a tutti, eccomi, eccomi.
Oggi dalla Grecia, da dove sei? In Puglia, boh, non lo so.
Sono in giro, sono in giro, mi diverto un po' con questi sfondi, dai, dai, mi diverto.
Ogni settimana dovrei fare uno sfondo a tema. Per esempio, questa settimana potevi mettere, che ne so, la bilancia della giustizia, tanto per fare un esempio, no? Vista la
dell'ingiustizia.
Appunto, dell'ingiustizia sportiva. Guarda, Stefano, io lo so che tu vuoi fare sempre 0-0, vuoi fare il superiore, non vuoi esprimerti, ma qui siamo di fronte a qualcosa di... Io non ho più nemmeno l'aggettivo da utilizzare dopo questa sentenza, tanto per... cioè, chiamarla sentenza anche ridicolo, sull'Inter. Veramente siamo... non lo so, dimmi tu, dai, dimmi la tua idea e poi parliamo di calcio.
Ma guarda, l'idea che ti dico io è sempre la stessa in questo senso. Purtroppo, premesso che secondo me non esiste la giustizia, proprio terreno, non esiste proprio il calcio, ancora di meno nel calcio, ancora di meno. Il problema secondo me resta sempre lo stesso, che è quello che è successo in Calciopoli, ovvero se non è la proprietà, se non è la Juventus stessa a muoversi per chiedere giustizia, non ci sarà mai. Non ci sarà mai giustizia. Cioè, in questo momento noi tifosi siamo indignati, noi esperti del settore anche, diciamo, quindi giornalisti, tifosi, siamo comunque indignati, perché comunque sia uno vede proprio una disparità di trattamento totale. Però proprio c'è, cioè, quello che non, tra virgolette, un tifoso proprio non riesce ad accettare è: perché la Juventus sta zitta? Perché la Juventus non tuona alla Moratti? No, visto Moratti, si fosse saputo avremmo 25 scudetti, cioè, quello è una cosa che uno dice, ancora parla questo, se permette, ancora parla. Perché però non abbiamo un John Elkann o comunque un rappresentante proprio istituzionale? Che vergogna questa sentenza, noi ci hanno costretto a smantellare questo, quest'altro e tutto il resto, invece loro è che vergogna, valuteremo eventuali risarcimenti. Perché noi non parliamo su questo? È come Calciopoli, perché?
Questo è quello che si chiedono tanti, non lo so, guarda Stefano, se lo stanno chiedendo tanti radioascoltatori. Aggiungo io, Riccardo, ricordo sempre che i tre mandati di Gravina, la Juventus ha votato sempre Gravina, questo bisogna dirlo per essere onesti, ma facciamo facciamo cronaca, quindi un po' ti rispondo anche, forse, boh.
Onestissimi, per essere onestissimi, la Juventus è quella che è una delle squadre che ha caldeggiato di più la rielezione di Gravina, ed è lì che noi, come diciamo, ci dovremmo indignare, dovremmo dire, ma come, questo ci ha fatto questo, quello, e noi lo caldeggiamo pure. Allora a quel punto dico, ma se la Juve non si indigna, Juve intesa come proprietà, perché si deve indignare il tifoso? Il tifoso deve indignare perché, mamma mia, smetto di seguirlo questo calcio, ma non ce la fai, perché quando sei stato, ti sei cucito addosso un'altra pelle, non ce la fai a mollare tutto, ti tappi il naso e fai finta di tutto, parliamo solo di calcio giocato, parliamo solo di campo. Questa
e allora facciamo così, parliamo di campo, di calcio giocato, e faccio a te la stessa domanda, anzi apro la stessa discussione relativa a Stefano Discreti. Siccome oggi è venerdì, domani è sabato, vigilia, parlerà alle 14 Tudor, ma ovviamente fuori di due non ci sarà, saremo direttamente in diretta con Alessandro Santarelli e ovviamente l'immancabile Federico Rossi dalle 20, colpo di tacco domenica. Travestiti, dai, mettiti la giacca e cravatta di Tudor, che sicuramente sarà grande, dovrà fare una misura o due più piccole, però mi devi fare delle scelte. Ti faccio un esempio: poco fa Sky Sport ha detto Tudor sembra intenzionato a schierare Cambiaso, braccetto di sinistra in difesa,
braccetto di sinistra, sì.
A destra dei quattro di centrocampo Savona, senti, e a sinistra chi ci mettiamo? A sinistra, se non sbaglio,
McKennie.
E poi lì davanti non lo so, perché Vlahovic è tornato a disposizione, ma non so se sia in grado di scendere in campo dall'inizio, per esempio. E invece Stefano Discreti?
Allora, Stefano Discreti schiera con Cesao dall'inizio.
E questo più o meno l'avevamo intuito, diciamo così.
Ed è una delle prime magliette. Dopodiché, ti ripeto, Stefano Discreti, l'abbiamo detto anche martedì, questa sarebbe una condizione per la Juventus per tornare alla difesa a 4, perché chiaramente comunque dovrai adattare Cambiaso, ad esempio, un braccetto di sinistro, che comunque non l'ha praticamente mai fatto, e allora potrebbe esserci una situazione di questo tipo. Però in questo contesto, quindi, forse Tudor ritiene che il tempo, diciamo, di questa emergenza sia talmente breve che quindi magari non vale la pena tornare alla difesa a 4 e quindi provare una soluzione interna alla difesa a 3. Ipotizzavamo noi l'altra sera un arretramento di Savona, un arretramento di Locatelli. Evidentemente in questo momento Tudor non si sente sicuro A con Savona, B non vuole rinunciare a Locatelli a centrocampo, e allora quindi fa questa soluzione. Personalmente eviterei di mettere un ulteriore, diciamo, cambiamento adattato. Quindi quello che mi viene da ipotizzare è che in determinate situazioni, se deciderà poi alla fine di schierare Savona a destra, questa squadra rapidamente potrebbe passare in un 4 in difesa, no? Quindi con Savona che scala sulla linea,
sì,
della difesa
in fase di non possesso, certo.
Sarebbe quasi un 4-3-2-1, no? Quindi alla fine in fase di non possesso. Quindi 3-4-2-1 in attacco e 4-3-2-1 in difesa.
In fase di non possesso.
Perché Cambiaso si allarga a sinistra e Savona arretra scalando.
Oppure sale Cambiaso e arretra Savona e quindi ridiventa a 3. Vabbè, ci sono queste dinamiche che ci possono... Anzi, sicuramente ci stanno. Dipende anche dall'andamento del match, da come andrà la partita.
Certo, se Vlahovic lo recupera all'ultimo... Io lo terrei come ipotesi dalla panchina.
In caso di necessità, sì, esatto.
Partirei con Colomani. Nico Gonzalez sta in crescita con l'arrivo di Tudor e quindi lo confermerei. A quel punto, con Sesau e Nico Gonzalez, dietro a Colomani, e Vlahovic è pronto a subentrare. Questa mi sembra l'unica soluzione, premessa al fatto che mi sembra che, purtroppo, lo dico perché il ragazzo era estremamente promettente, se c'è un giocatore che dall'arrivo di Tudor sembra completamente tagliato fuori dal mondo Juve, è è uscito proprio da fuori da tutti gli schemi della Juventus.
È vero.
Mentre ad esempio con Sesau è stato penalizzato dal cambio modulo e questo sì, però dei ritagli di partita da Bangula è stato proprio tagliato fuori, sembra proprio che Tudor non lo veda proprio.
È vero, è vero. Cara Radio Bianconera, alla fine di questo campionato il calcio deve fare una seria riflessione, perché così, con questa mafia internazionale, non si può più continuare. Propongo che tutte le società si riuniscano per controbattere a questa che giustizia morta già da tempo, Pippo, dalla Germania. Questo è quasi impossibile, secondo me. Invitate chi ne è nella serata di Roma con identità bianconera. Ma ragazzi, vi posso dire una cosa, per carità, chi ne è il capo della Procura Federale, però chi ne riceve gli ordini dall'alto, ve lo assicuro. Massimo da Rivamonte, farai un 4-4-2, dice Massimo. Ciao Quintiliano, qui Stefano da Villa Poma. Ciao Stefano, mi girano ancora parecchio, ma le altre società non potrebbero unirsi tipo una giornata di sciopero in segno di protesta e chiedere la revisione di queste vergognose sentenze? Uno schifo. Saluti a te. Ma se va via Vlahovic, Giuntoli, chi prende? Ci chiedono. Stefano, che dici tu? Perché qui si fanno tanti nomi.
Ma oggi ho letto dei nomi, alcuni improponibili, quindi devo dire,
io spero
sempre... Beh, no, a parte di che erano circolati ultimamente, tipo Luca,
vabbè, sono sempre gli stessi, però
sì, però dicevo in generale. Secondo me, io continuo a sperare nell'ipotesi Osimhen, nel caso, perché è l'unico nome che veramente secondo me potrebbe consentire alla Juventus di passare da Vlahovic e Colomani ad un futuro, diciamo, meno problematico. Però la cosa che mi colpisce particolarmente è che chiaramente non sappiamo ancora, e quindi questo sarà complicato, chi sarà l'allenatore l'anno prossimo, e quindi quando vengono fatti determinati nomi,
certo.
Però quello che ti dicevo oggi, perché poi alla fine, ecco, lo sono andato a ricercare, Tutto Sport oggi pubblicava sul suo sito, e quindi te li volevo dire insieme, perché magari li commentiamo insieme.
Vai.
In quattro nomi sono Penda, Mikautadze,
che non conosco,
Bonifase,
Bonifase
e Kalimuendo. No, si conoscono tutti, perché sono tutti comunque,
sì,
attaccanti,
però...
internazionali.
però no, non li conosco calcisticamente. No, Bonifazi torna ad attualità, anche l'anno scorso se ne era parlato. Aggiungo, sì, di, sì, ci no, aggiungo questo nome, Stefano,
era,
scusami.
Era il socio di Osimhen, no?
Ti dico, sì, esatto, finisco il messaggio di Gino. Lui dice, ma se va via Vlahovic, giunto li andrà forte su Petagna, 36 milioni per Kelly e Costa. Gino dice... su Petagna penso che sia ironico il messaggio, ironico, poi dice 36 milioni perché gli è Costa messi insieme, anche se Costa, ragazzi, io Stefano non riesco a capire, nemmeno a connotarlo come fascia di qualità, boh.
Ma non è quello il discorso è che se tu pensi che un giocatore possa essere un ottimo investimento perché ritieni che quello sia il momento giusto per prenderlo, magari fai degli investimenti e lo prendi, ripeto, a 12, 13
in prospettiva, 10, 13, dici.
Perché tu vedi delle prospettive, cioè quello che veramente fai fatica, secondo me, ad accettare del discorso di Giuntoli, e poi alla fine è inutile ritornarci sopra, se no sembra proprio ogni volta che praticamente l'altra sera mi sono riscontrato nuovamente con Bargigia in televisione, perché io gli ho detto, se quello che poi ribadito più volte, cioè ad allenatori invertiti, Conte, Motta.
Già gliel'avevi detta questa cosa, però
Già gliel'avevo detto, adesso gli ho detto come spara sulla Croce Rossa, e lui mi ha detto, lui ha risposto dicendo il Napoli sta vincendo grazie, ha potuto fare un mercato grazie al lavoro negli anni precedenti di Giuntoli. Io adesso dinanzi a queste cose,
ma dice che amico di Giuntoli Bargigia?
Sì,
no, perché vedo che lo difende in maniera molto estrema,
cioè. No, però io dico quella cosa, io ti dico, Giuntoli è venuta alla Juventus e praticamente ha fatto mercato con i giovani della Juve, no? Cioè adesso se noi andiamo ad analizzare ogni singola operazione della Juventus, io ti dico, cioè, è inutile, perché se no dicevamo discreti, ce l'ha sempre congiunto, però io ti dico, abbiamo investito 20 milioni su Di Gregorio, ok? Avevamo scelto un altro anno e per il quest'anno il Monza è retrocesso, Di Gregorio lo andavi a prendere con 5 milioni, Scesni andava a fine contratto, cioè mi spieghi dove è stato questo vantaggio? Poi in difesa siamo andati ad investire su Kelly, Veiga, ok? Alla fine c'avevi Danilo, ti finiva l'ultimo anno, diceva ma Danilo basta, va fatto. Non voglio andare poi a fare la cosa, perché se io faccio lo scambio con Kelly, cioè Kelly, il posto di Kelly al Barmont l'ha preso
Ulisse. Sì, abbiamo già detto.
Lo stanno comprando.
Sì.
Accetto, lo stesso in attacco, no? Adesso Nico Gonzalez un po' si sta riprendendo, tutto qua. Ma Sule, che ha 6-7 anni di meno, che costava, che ti ha incassato 10 milioni, ma su Leo Nico Gonzalez quanta differenza c'era? Alla fine ci siamo trovati a dover prendere Colomania a gennaio, perché abbiamo puntato tutto su Milik, che adesso ha detto non vede l'ora di tornare. Io sono contento, perché poi comunque non gli si può nemmeno voler male a Milik.
Ci mancherebbe. Cioè,
però ti viene da sorridere, no? Che un giocatore che tu l'hai aspettato più di un anno, gli venga prolungato il contratto e ti dice non vedo l'ora di tornare. C'è il post, cioè tu alla fine veramente, e alla fine Ken, che è il giocatore che era l'alternativa l'anno scorso, quest'anno è vice capocannoniere della Serie A. Cioè se tu vai ad analizzare le singole operazioni, tolte i due mega acquisti, che lì quelli sono delle scommesse, premesso che io Cop Miners a 60 non l'avrei mai pagato, ma nemmeno sotto tortura, tolti però Cop Miners e Douglas Luiz, sono tutte le operazioni le altre operazioni che ha fatto la Juve, che ti sembrano proprio, dice, ma non stavi meglio prima? Cioè sei andato a spendere per dei giocatori che sono più vecchi e anche forse meno forti, boh?
Allora, Severino dalla Valle Roveto dice: ciao Quintiliano, quando finirà questo schifo della giustizia sportiva? Non se ne può più. L'Udinese contro il Bologna doveva essere 3-4-0 il primo tempo, il Bologna nei primi tempi concede tantissimo. Marco Dall'Atronico. Dusan un anno di scadenza, anche facesse 4 gol a partita il prezzo non cambierebbe, si cede a 25 poco di più che il suo peso a bilancio. In realtà la Juve basterebbe venderlo a 21 per non fare la minusvalenza. Vai Fede.
Ausio Quinti, Paolo da Ferrara.
Ciao.
L'aberrazione di queste sentenze pro Inter è qualcosa che fa sorridere amaramente noi juventini, anche perché oggi ho sentito tanti giornalisti, tra cui uno pelato, che non so di che giornale faccia parte, non ho ben presente il nome, ha detto che noi juventini dobbiamo star zitti, perché tutte le nefandezze che hanno accusato l'Inter le ha fatte tutte la Juventus, ed è ancora sotto processo per gli stipendi eccetera eccetera, quindi dobbiamo stare zitti e le sentenze vanno accettate. Quindi come al solito loro ne escono lindi e puri, grazie chi ne è, grazie chi ne è. Per quanto riguarda invece la partita di domenica, non avrei mai pensato di dover pensarci così tanto e soffrire così tanto per una partita contro una squadra che abbiamo sempre ritenuto inferiore. Poi io sono di Ferrara, ci mancherebbe, non mi sta simpatici per niente. Cioè, pensare che la partita fondamentale con il Bologna, non me lo sarei mai aspettato. Con questo ringrazio Giuntoli e quei quattro mercenari che purtroppo ha comprato, tra cui Douglas Luiz, che spero che se ne vada al più presto, lui e anche la sua consorte, che se ne vadano entrambi, perché veramente sono stati una iattura. Per il resto, forza Juve sempre fino alla fine.
Grazie, diciamo che se resta la fidanzata non siamo scontenti, no? E lo so, ragazzi, questo è un po' il problema del discorso. Un amico ci scrive: scusa Quinti, ma della partita mi importa poco. A noi no, però a noi importa. Mi puoi dire cosa sta succedendo col Malagò? Non lo so, non è d'accordo con le scelte della FIGC sul caso Ultra. Ciao Luca, francamente non lo so. Ciao Quintiliano, la mia 3-5-1-1 di Gregorio Savona. Calulu Veiga, e poi centrocampo con Weah, Locatelli, Thuram, McKennie, Cambiaso e Gonzalez alle spalle di Colomani. Poi si può girare in vario modo. Vai, ovviamente durante la partita il modulo, come diceva anche Stefano. Vai Fede.
Ciao, se quindi è Simone da Roma.
Simone.
Allora, per quanto riguarda la tattica, le formazioni, per me sono cose che lasciano il tempo che trovano. Io fossi Tudor punterei molto, e secondo me già lo sta facendo,
motivazione,
sulla psicologia. Allora, di questi anni brutti c'è una cosa in particolare che a me spaventa più di tutti: il fatto che anche in società, sì, anche alcuni tifosi, ma anche in società, ci si sta abituando troppo a questa mediocrità, e non deve assolutamente succedere. Noi dobbiamo, al di là di quello che siamo, a tornare ad avere una mentalità vincente, perché è la base, anche se non ce lo possiamo permettere. Voglio citare un episodio che ho letto in una testimonianza di Giorgio Chiellini, in cui ricordò che Del Piero negli spogliatoi si infuriò come una bestia perché i giocatori esultavano per un pareggio in casa del Milan. E tra l'altro era anche il periodo di Ranieri, perciò era un periodo in cui non eravamo più forti. Noi dobbiamo tornare ad avere questa mentalità. Ciao, un abbraccio a tutti.
Grazie, quello però dipende molto anche dalla società. Lo status della Juventus ora è questo, Stefano. Bisognerà cominciare a inserire qualcuno. Per esempio è quasi certo che Chiellini passerà all'area sportiva. Ora vediamo con quale ruolo. Avrà un ruolo, da come mi dicono, importante. Stefano, ci potrebbe essere anche una sorpresa ancora più importante, diciamo così, potrebbe avere di quello di cui si parla. Però mi hanno accennato oggi, però insomma aspettiamo. Però Stefano, è vero, ma che non possiamo sempre rifare. No, sempre di Chiellini.
Parli dell'incontro di Chiellini con Allegri, dell'Allegri triste.
No, quella è una foto, sono di Livorno, si sono incontrati, è come se io e Stefano ci mettiamo lì, vabbè, lui dovrebbe venire a Roma in realtà perché abitava qui, però o io a Fregene, no, non c'entra nulla. No, ti dicevo Stefano, per ritrovare questa mentalità, riserve una società forte, andiamo sempre a finire lì, no Stefano?
Sì, assolutamente, assolutamente, se la dirigenza è forte sostieni tutto, altrimenti succede il casino. Basti pensare, guardi, faccio un esempio degli ultimi anni a prescindere dalla Juve, basti pensare l'involuzione del Milan degli ultimi anni da quando sono andati via Mascara e Maldini, cioè nel momento in cui, guarda caso, cioè, e la rosa non meno era la più forte in quel momento, nel momento che hanno avuto una parvenza di dirigenza forte il Milan ha vinto lo scudetto. Come invece si è deciso, no, qua decido io, scegli un allenatore, Ibrahimovic è subito pronto, promosso, e il Milan non ci ha capito più niente.
Esatto,
questa è una cosa abbastanza evidente, quindi c'è poco da fare. Se l'Inter, possiamo dire quello che ci pare, tutto il resto, ma se l'Inter sta là è perché prevalentemente perché c'è Marotta, cioè, quindi la forza dell'Inter è Marotta, la forza del Napoli è De Laurentiis, la forza della Lazio è Lotito. Poi possiamo criticare i personaggi per come
certo, però è chiaro. Filippo da Messina, il 3511, ho dimenticato di firmare ero io, vabbè, tranquillo. Manuel da Rimini, dal momento che Dago Spia parlava dell'incontro tra Gravina e Marotta e compagnia cantante, si sapeva che sarebbe finita a Tarallucci e Vino. Ma io non mi interessa di Dago Spia, io ho le fonti mie in Federcalcio, quindi una volta che ce l'ho mi sento non di vantarmi, però insomma ve l'avevo detto tempo fa, infatti ho fatto anche un post, ma infatti mi ha scritto il mio amico Stefano della Federcalcio: cosa ti avevo detto, Tarallucci dolce e vino. Ma io reputo la nostra società complice perché sempre silente all'evidenza e disparità di giudizio. Scusate, ma tutto questo è frustrante. Il calcio è morto. Ciao Quinti Manuel da Rimini. Rimini, il tuo pensiero è quello condiviso da tutti, è un po' quello che si racchiude nel discorso iniziale di Stefano rispetto al fatto che la Juventus alla fine accetti tutto senza dire nulla. Perché la Juventus non è che deve protestare contro la sentenza sull'Inter, ma casomai difendere quantomeno le sentenze contro di lei, insomma, che l'hanno massacrata spesso da Calciopoli in poi. Ciao Quintiliano, oggi per curiosità ho guardato il sito di Sport Mediaset. La notizia delle curve era la 41esima dopo il compleanno di Beckham e qualche foto di sportivi in auto al mare. Purtroppo anche tra i tuoi colleghi non sempre è buona fede. Fabrizio da Parma, guarda Fabrizio, con me sfondi una porta aperta. Io te l'ho detto, sto aspettando che escano i giornali domani per capire come sarà trattato questo discorso degli ultra. Hanno anche la scusa, ripeto, alcuni giornali che oggi non sono usciti e magari domani si concentrano sul campionato. Siamo giunti all'ultimo break, Stefano resta con noi, a tra poco.
Fuori di Juve.
Eccoci qua di nuovo in diretta, 340-542-5324, Stefano Dischetti collegato, io qui presente come sempre, insieme ovviamente a Federico Rossi. La mossa sorpresa, Azic al posto di Ildiz, bravo Enzo, Enzo da Pompei, è l'unico che ha dato una cosa diversa, perché se ne è parlato di Azic, no Stefano? Però non so se in questa fase no, lui rischierebbe qualcosa.
In una partita di questo tipo, di questa importanza, un giocatore che ha avuto gravi disturbi anche fisici.
Però poi è andato bene con la next gen.
Ma è un'altra cosa. Poi la next gen, e comunque sia, non lo so.
Staremo a vedere. Domanda. Cercando di essere più equilibrato possibile, se questa sentenza o provvedimento è giusto, quello sulla last banner è errato, o viceversa, è quello che diceva Paolo De Paola. Potenzialmente Agnelli e gli altri membri coinvolti nella vecchia indagine potrebbero chiedere i danni, perché la disparità non è evidente, è folle. Andrea da Monfalcone, ma i danni uno deve chiedere per quello che accade a lui stesso, non per quello che non accade agli altri. Non c'è bisogno di arrabbiarsi, ma se non ci va bene come gestita la FIGC, bisogna continuare con le disdette e alle prossime elezioni evitare di votare candidati filo interisti che pensano solo a sbeffeggiarci. D'altronde alla FIGC non è forse un organo politico? Anche la FIGC non è forse un organo politico? Albino da Morciano. Buonasera, il manzo da Frattamaggiore vede Locatelli centrale un po' come è successo a Vidal, davanti a centrocampo Luis, secondo me Stefano già prima era difficile che giocasse, dopo quel post lì credo che sia un po', no?
Assolutamente sì, nel senso già comunque
era precario, diciamo così.
Era già precario nella gestione, nel momento che poi ha espresso quei dubbi sugli infortuni, sul fatto che lui non si fosse mai infortunato prima, invece da quando è arrivato alla Juve si è infortunato. Il problema è, in questa circostanza, come tu ben sai, è cercare di capire come recuperare un investimento di questa portata, e ovviamente è impossibile immaginare che qualcuno possa pareggiare il valore di mercato di Douglas Luiz dell'anno scorso, anche se diciamo ammortizzato di un anno. L'unica possibilità sono quelle che sentiamo in giro, cioè il Manchester United potrebbe volere Douglas Luiz, si parla di uno scambio con Højlund, questo è, che è un po' il discorso che facevamo quando dicevamo l'unica possibilità per non fare un'importante minusvalenza con Vlahovic, è difficile che a un anno di scadenza del contratto con 12 milioni d'euro del calciatore, l'ultimo anno di contratto, arrivi qualche squadra che rilanci, offra Vlahovic. A quel punto l'unica possibilità è immaginare, lo dico, che fai lo scambio col Paris Saint Germain, Vlahovic al Paris Saint Germain, con Lomania alla Juve, oppure dico, tanto questo è fantamercato, non ho nessuna indicazione in merito, scambio Osimhen Vlahovic col Napoli, dico tanto per dire, cioè nel senso, c'è il Napoli non ha l'equivalenza, la Juve nemmeno, li scambi tutti e due a 80 milioni, dico tanto per dire, capito? Tra quello,
sì.
Senza uno scambio sembra quasi impossibile che la Juve possa recuperare, diciamo.
Beh, la minusvalenza però per evitarla, Stefano, l'importante è che tu lo ceda almeno a 21 milioni e credo che almeno insomma quella cifra non ci sarebbero problemi, però giustamente dici tu, più puoi prendere meglio è. Vai Fede.
Ciao Quinti, Valerio da Reggio.
Ciao.
Come si fa a pensare alle partite, a pensare al calcio giocato quando continuiamo ad assistere a delle porcherie giudiziarie di questo tipo? Io vorrei sinceramente dedicarmi al calcio giocato, ma non ci riesco. Come si fa? Boh, non lo so. Sto perdendo un po' di fiducia in questo sport. Mi sembra tutto un po' che sia diventato come il wrestling. Speriamo di no, va. Spero solo di essere troppo pessimista io. Ciao Quinti.
Un abbraccio, grazie. Il tuo sentimento è quello di tanti, però, il tuo umore. Ho disdetto da Zan, mi sono affilato da Zona, di identità bianconera. L'unica cosa che possiamo fare è allontanarci da questo schifo, far crollare gli abbonamenti TV, aspettare che si supererà se e quando sarà messo in piedi, nauseato, seguo la Juve dai tempi di Sivori, mi chiamo Giampiero, chissà perché Boniperti, ora basta. Il peccato originale però parte sempre da Torino, ieri con Andrea Agnelli ed oggi con Elkan. Andrea si è fatto terra bruciata intorno e John Elkan con i suoi uomini ormai porgono sempre l'altra guancia, perché evidentemente non possono fare altrimenti contro chi, se vuole, ti distrugge definitivamente, perché questi sono potentissimi e se vogliono lo fanno. Una piovra nerazzurra, l'unica che poteva fare la squadra forte per batterli sul campo, purtroppo oggi è il loro presidente Umberto da Roma. Sai Stefano, io non ho lanciato nessun quesito su questa questione Inter, però capisci da solo, no, che domina inevitabilmente tutto, almeno dal punto di vista ovviamente dei tifosi della Juventus. Vedremo domani sui giornali. Per me la sentenza contro l'Inter è corretta, semmai la scandalosa è quella nostra. Io non sono d'accordo. Vai Fede.
Ciao Quinti, Nord Roma.
Ciao.
Allora, ipotesi con difesa a 3, credo che si vada con Savona braccetto di destra, Calulu braccetto di sinistra e Vega centrale. Il centrocampo Locatelli e Thuram. A sinistra Cambiaso, a destra credo McKenny o Wea. Poi c'è il tema Colomani, punta centrale. Poi c'è il tema dei due trequartisti. Se recupera Coop Miners, credo lo schiererà, almeno per un tempo. Altrimenti lì potrebbe mettere un Gonzales come trequartista. E l'altro trequartista spero in Douglas Lewis, nonostante le recenti dichiarazioni, perché alternative non ci sono se non quella di provare a utilizzare Azic nel ruolo di trequartista.
Un abbraccio.
O di provare un Consensao, però in un ruolo non suo.
Grazie, un abbraccio. Vai Fede.
Ciao Quinti, Adriano da Ferrandina.
Ciao.
Dopo la sentenza che è uscita ieri, guarda caso i tempi, mamma mia, perfetto, studiati veramente al tavolino di un ristorante di lusso. Che dire, io non credo più in questo calcio marcio. Già non davo un euro alle pay tv, ai giornali e tutto quello che segue il calcio. Davo solo qualche euro per i gadget della Juve, che vista la sua passività non darò più nemmeno a loro soldi, in quanto c'è questa società passiva. Ciao, forza Juve fino alla fine.
Grazie a te. Allora Luca ci scrive: ma state leggendo i social sul caso Ultra? Si rischia un'implosione di tutta la gente juventina, è stanca di essere presa per i fondelli e la nostra società silente e complice per aver scelto nuovamente un personaggio come Gravina. Per me il calcio in Italia può anche andare in malora, ce lo dice Luca. Fuori dal campo sono ingiocabili. Sono intoccabili, mi verrebbe da dire, no? C'era anche un film. Buonasera Quintiliano, sì è vero, Gravina è il peggior fino ad oggi, ma ti voglio fare una domanda: chi ha votato questa persona? Non l'ha votata anche la Juve? Allora di cosa stiamo parlando? Vincenzo da Pozzallo. Vincenzo, io la prima cosa che ho detto, ed non è la prima volta che lo dico, perché siccome siamo onesti, ricordiamolo che nei tre mandati nei tre mandati la Juventus ha votato. Proprio Gravina un po' il discorso che faceva Stefano, tra l'altro stando poi zitto su altre situazioni, però c'è stato il patteggiamento. Ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Vai
Tigliano Gabriele,
ciao.
Guarda, sulla formazione di domenica l'unica vera sorpresa potrebbe essere veramente questo tentativo a 4 dietro. Tutto sommato ci pensiamo in tanti, se non altro perché non avendo giocatori e avendo Savona viene istintivo pensare a una cosa del genere. Per il resto, dando per scontato che farà sempre i tre, i giocatori sono questi. Che fai? Sì, puoi spostare UEA avanti, indietro, cambiato, esterno dietro, no, centrocampo, mezzala, cioè, fai il gioco delle tre carte. I giocatori sono questi, davanti abbiamo soltanto il francese. Magari indovinano la partita con Sesau e Nico, ecco, mettiamola così, hai visto mai. Cioè, ci dobbiamo affidare a qualcosa di non prevedibile, credo, in questo momento della stagione. Ciao.
Grazie, anche se abbiamo solo Comanin, in realtà Stefano Vlahović è tornato in gruppo ad allenarsi, quindi è disponibile.
Vlahović è tornato in gruppo, non sappiamo le condizioni,
quanti minuti abbia nelle gambe, però come dice Stefano, magari
però è tornato in gruppo, sì, sì. Quindi vediamo.
Sì, sì, non si può mai sapere, dice Stefano, magari in corso d'opera, se occorre un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, non lo sappiamo. Vai Fede.
Ciao ragazzi, Gabriele di Prai. Ma io fossi Elkan, invece di fare ricapitalizzazioni, spendere 15, 20, 100 milioni di euro per mettere a posto la squadra, ne spenderei dei soldi per ingaggiare 50-100 investigatori privati che indaghino su tutto quello che c'è nella dirigenza dell'Inter, dal punto più in alto al punto più in basso, e cercherei di farli affondare in tutte le maniere possibili. Ciao.
Grazie a te, ciao Luca da Siena, cognato di Riccardo, era in ascolto. Sono molto felice di questa sentenza, noi non siamo come loro, non voglio che le sentenze siano uguali, vinceremo sul campo e l'amore per la vecchia signora aumenterà e si consoliderà. Un abbraccio a tutti, però un bel po' di rabbia. A proposito dell'eterno dilemma della prossima panchina di Conte, non volevo parlarne, però purtroppo ho ascoltato una sua intervista di qualche tempo fa dove a precisa domanda rispondeva che gli sarebbe piaciuto allenare due piazze, Napoli e Roma, per cui se tanto mi dà tanto la prossima destinazione del nostro ex sarà direzione capitale Stefano 1897, che poi aggiunge, a proposito di giocatori cambiati da Giunto, l'avete visto le insicurezze di Szczęsny? Questo è vero. Fermo restando la difesa del Barcellona quasi ridicola, anche Szczęsny poteva fare di più secondo me. L'altra sera in Champions League contro l'Inter, parliamone, ha dimostrato che non è un portiere a livello dei migliori d'Europa, al suo posto Di Gregorio non avrebbe fatto peggio di lui. Un caro saluto Stefano. Due cose allora, Stefano, ti giro queste due considerazioni di Stefano. La prima, dici Conte Roma, secondo me no, se Conte va via da Napoli va in una sola squadra, giusto?
Ma in una sua squadra no, nel senso, cioè, ovviamente noi speriamo, però potenzialmente anche potrebbe essere uno da piazza Milan, dico tanto per dire, o comunque da un'altra squadra internazionale. Di certo la Roma non mi sembra in questo momento, a meno che non arrivi una sponsorizzazione importante o una decisione della proprietà,
no, ma Conte no.
Non mi sembra una piazza. Sì, a livello di tifoseria, di entusiasmo, ma non mi sembra una piazza con il budget che chiederebbe Conte comunque per essere competitivo. Questo è.
Ma poi Ranieri ha scelto un altro allenatore, mi hanno detto. Secondo Ranieri dovrebbero prendere, secondo Ranieri, perché sapete che c'è la proposta di Ranieri, quella di Ghisolfi. Ranieri, ma da come mi hanno detto a me, Stefano, poi non lo so, avrebbe già proposto, anzi Stefano Pioli, quindi poi vedremo. E poi su quella su Szczęsny io sono d'accordo Stefano, al di là della difesa della Barcellona che è veramente non vulnerabile di più, secondo me Szczęsny almeno su uno poteva uscire, ma anche su una, secondo me ha sbagliato anche Szczęsny, però se non hai nemmeno una difesa, no, che ti dà certezze, no, alla fine rischi anche tu di fare errori. Però sulle uscite devo dire che Szczęsny storicamente
non è eccelso. sull'uscire Chesney, altrimenti sarebbe stato Buffon. Ci ha avuto sempre una comunque un grande portiere internazionale tutto quanto, ma il problema di Chesney è stato sicuramente sia sull'uscire, questo è sicuramente. Detto ciò, per quello che riguarda la Roma, passare da Pioli a Conte come è un po' come
no, ma Conte non è previsto quando... dai, qualche anno fa era...
no è un po' come noi quest'estate quando siamo passati dall'ipotesi Conte, abbiamo preso Thiago Motta, poi la maggior parte dei tifosi e dei sostenitori del bel calcio ci volevano far credere per forza che Motta sarebbe stata una soluzione migliore di Conte. Abbiamo visto che i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Ah, su questo non c'è dubbio. Vai Fede.
Ciao Guindiliano, buonasera. Io mi ero espresso già qualche giorno fa con Alessandro Santarelli riguardo Douglas. Io sono dalla parte di Douglas. Io Douglas ritengo un gran bel giocatore, che purtroppo quest'anno non abbiamo visto per due partite consecutive, e non mi si venga a dire per il rendimento, perché abbiamo fatto giocare il Coppo Miners per tutto il campionato, che era un fantasma in campo. Vlahovic idem. Quindi ora addossare tutte le colpe su quel ragazzo a me non mi è piaciuto. Poi è vero, l'utilizzo dei social si dovrebbe vedare, ma anche alla società, che ha risposto, ha comunicato al posto di Douglas con tre interviste consecutive ad Alicia Lehmann.
Capito Stefano, dice lui, io non me la sento di crocifiggere sostanzialmente Douglas Lewis, ma tecnicamente io Stefano non l'abbiamo mai criticato noi, no? anzi solo che poi però il campo tecnicamente forse è quello no più forte,
tecnicamente è il centrocampista più forte,
però poi
il problema è che non l'abbiamo mai visto, c'è poco da dire. L'unica cosa che uno si può chiedere è perché ad esempio Coppa Miners gli sono state date tutte quelle opportunità, quando il 90% delle partite che ha giocato è stato quasi sempre il peggiore in campo, a lui è stato date possibilità, invece a Douglas Lewis no. Questo è un altro discorso,
questo è un
altro discorso.
Enrico il Duca di Ruvo, potenza, io metterei sul mercato, ma sei Duca veramente? Questo mi chiedo. Io metterei sul mercato Coppa Miners, Gatti, Kelly, chi se lo prende, McKennie e Locatelli per far cassa e prendere Yamal a 17 anni, già 100 partite in Liga, lui dica sì fenomeno. Mi sembra una cosa abbastanza facilissima. Poi non ci avevo mai pensato, diciamo, a Yamal, diciamo così. Ciao Quintiliano, scherziamo, Yamal, Duca.
Devono venire a continuare.
Mamma mia. Ciao Quintiliano, mi sai dire l'ultima partita? Mamma mia, che domanda che ci fai, Ennio mio. Ciao Quintiliano, mi sai dire l'ultima partita che abbiamo vinto con doveri? Non lo so, Stefano, francamente.
Sono nato il 12 marzo, quindi sono come la Boca d'Agnelli, io non guardo mai la designazione arbitrale, non penso mai all'arbitro, chi è e che cosa abbiamo fatto. E io penso, e volevo chiudere con quel radioascoltatore che in precedenza ha detto, io investirei tanti soldi per intercettare la dirigenza, io invece tanti soldi li investirei per fare una squadra talmente forte che, come quando hai vinto per 9 anni di fila, che poi gli altri possono fare quello che vuoi fare, ma quando sei talmente forte, quando hai Tevez, Pogba, Vidal, sai che me ne frega a me di quello che fanno le altre squadre. Quindi io se ho 100-200 milioni li investo su Jürgen Klopp, altro che investigatori privati.
Allora, un amico, Stefano, che non si firma, mi dispiace, ci ho pensato anch'io. Scrive, zitti, quatti, si sono fatti la loro sentenza nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio a urne chiuse, tra parentesi. Lo sai che hai ragione, Stefano? Ma che c'è, così all'improvviso? Cioè all'improvviso il 30 prima di maggio, il primo maggio, secondo me anche questo ha ragione il nostro amico, guardate, questa è strategica come cosa, come tempismo strategico. Allora Tiziano da Milano, all'immenso discreti voglio chiedere. No, non ti dice che non gli ha dato più l'amicizia, tanto ci ha rinunciato, credo. Potrà un giorno entrare
no.
nell'Olimpo dei grandi di tutti i tempi? Chi? Ah, se Yamal, beh, insomma, se continua così, sì, no, Stefano.
questo ragazzo?
No, ragazzi, è un 2006.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Da minorenne ha già vinto un europeo da protagonista. Cioè, nel senso che adesso continua a dominare in Liga, sono già due anni che fa le cose. Cioè, l'unica cosa che vorrei dire sempre è che poi alla fine i veri fenomeni li vedi alla distanza, cioè ne abbiamo visti tantissimi esplodere giovanissimi.
Bravo, bisogna stare calmi.
Però poi alla fine per essere un vero fenomeno tu devi essere come Ronaldo,
continuativo,
come Messi, cioè, tu per 20 anni devi essere così. Perché
così esempio, come i portieri Buffon, uguale, no? Fino al 41 anni è stato.
Lo stesso Mbappé, premesso che è un centravanti fantasia. Però lui era partito per essere il nuovo Pelé, ha vinto il mondiale da 18 anni, tutti sarà il nuovo pallone d'oro per i prossimi 10 anni, ancora non ne ha vinto nemmeno uno.
E ha deluso.
E il Paris Saint-Germain, orfano di Mbappé, quest'anno si stanno a giocare la Champions League e guarda se non la va a vincere.
Speriamo, significherebbe tanto che non la vincerà qualche altra squadra. Il loro obiettivo era quello di distruggere la Juve, purtroppo ci sono riusciti, la nostra società assente continua a tacere, i risultati si vedono, giustizia sportiva vergognosa, buona serata, bene di sera, un abbraccio Terry. Poi discreti, Bangula è stato infortunato tutto il periodo del nuovo corso Tudor, è tornato a disposizione con il gruppo solo questa settimana Stefano Pro Tudor, anche se non credo che lo veda molto.
No, non è stato infortunato tutto il periodo. Non è stato infortunato tutto il periodo. Vabbè.
Allora Luca dice: neanche il Catania Calcio avrebbe preso Kelly. Ma che povero Catania. Sono d'accordo con Discreti.
Vabbè, non esageriamo.
Sono d'accordo con Discreti. Giuntoli ha svenduto l'argenteria ai giovani per fare un mercato dalle alterne fortune. Albino da Morciano. Vai Fede.
Buonasera a tutti. Io invece vedrei bene davanti e Vlahovic con Senzao, Stefano da Roma.
Come coppia Vlahovic con Senzao, con Colomani in panchina
a Bologna,
però con Senzao come seconda punta. Stefano, io francamente, già farlo giocare nei due della tre quarti non è proprio il massimo, deve fare un lavoro che non è proprio nelle sue peculiarità. Come seconda punta francamente no, però perché la rispettiamo l'idea di Stefania. Vai Fede.
Ciao Luca da Siena.
Luca. Sì,
volevo ritornare sulla questione Douglas Luiz. Sono d'accordo con Riccardo che riscuotano un sacco di soldi e quindi dovrebbero avere delle regole, che la società dovrebbe mettere delle regole. Il problema è che la società non c'è. E si fa male a portare rispetto a chi il rispetto non lo porta, vedi il comportamento con Danilo, Szczęsny, Rugani e compagnia cantando, inutile sta a fare sempre lo stesso elenco. È la società la prima che non porta rispetto ai giocatori, e quindi i giocatori, essendo calciatori di calcio e non professori di teologia, magari hanno questo tipo di comportamenti. Ciao a tutti.
Grazie, un abbraccio, questo è anche vero, però bisognerebbe avere un po' più di polso, diciamo. La Juventus proprio sui comportamenti storicamente, grazie alla società, è andata avanti anche sotto quell'aspetto lì, era un esempio. Vai Fede.
Buonasera Stefano, buonasera Quintiliano. Innanzitutto, anche se mi duole dirlo, spero che domani il Napoli dia la mazzata finale al campionato, perché se vince domani e mantiene i 3 punti sull'Inter, ovviamente a livello psicologico col Verona scenderebbero in campo con un altro piglio. Peccato per l'altra sera, perché il Barcellona ha dominato la partita, l'Inter ha fatto 3 tiri in porta, 3 gol, e il Barcellona ha fatto 17 tiri, 10 nello specchio.
Lo so.
Speriamo martedì che il Barcellona li mandi a casa. A Bologna sarà molto difficile. E io punto su Colomoni, spero che giochi lui dall'inizio, Vlahovic in panchina e la fiducia totale a Colomoni, appunto. Sono fiducioso, penso che faremo 4 punti tra Bologna e Lazio. Ciao, buona serata.
Grazie a te, se non sbaglio Cristiano non si è firmato ma riconosco la voce, 4 punti sarebbe quasi qualificazione. Vai Fede.
Beh, questa sentenza fa male, fa molto male. E io mi arrabbio ancora di più con il nostro vero presidente Andrea Agnelli, perché è una beffa ancora più grossa e fa veramente, veramente male. non deve esistere una sentenza del genere, ma dobbiamo buttarla giù.
Grazie. Allora, Cosimo da Roma, probabilmente influenzato da Stefano Discreti, scrive: ciao ragazzi, prima si fa il mercato e poi il campo lo giudica. Arrivati a fine anno non possiamo che dare voto 4 a Giuntoli, al suo secondo flop dopo quello della scorsa stagione. Una società come la Juve non può dargli una terza chance, appunto, Cosimo. Stefano, 4 mi pare...
No, 4 è eccessivo, perché comunque sia nel senso, nel cambiare, nel scambiare comunque dei colpi importanti come Kalulu, Turam, ci sono stati, la prospettiva di Conceição e di altri calciatori che potrebbero essere importanti. Chiaramente a me, quando poi quest'estate veniva esaltato Mago Giuntoli, ha ridotto il loro segno, io dicevo sempre boh, non lo so, a me non è che mi convince più di tanto quando fanno determinati acquisti, quindi non vedo questo Mago, vedo uno che si vede che comunque sia non è l'ultimo arrivato, si vede che è esperienza, ma si vede anche che non è uno, non è né Moggi né Marotta, ma nemmeno lontanamente. Quindi cioè, troppo deve passare ancora per potersi avvicinare, e secondo me non deve operare da solo, quindi deve essere avvicinato
supportato.
E da un'altra figura,
sì, sì, vero.
E B, da un allenatore col carisma, da uno di quelli che un mercato di quest'estate non te l'avrebbe mai appoggiato fino in fondo,
cosa che probabilmente succederà a giugno / luglio. Vai Fede. Scusami, hai ragione. Riguardo alla sentenza sui cartonati, guarda caso è stata emessa, è vero ragazzi, guarda, è vero, il 30 aprile, quando il 1 maggio i giornali non uscivano. Saluti Marco. Questo secondo me è stato fatto di proposito. Anche noi abbiamo in casa Yamal, si tratta di Francisco Barido, 17 anni, ma sappiamo come funziona in Italia con i giovani. Domenico da Biassono, e addirittura paragonare con Sesao a Yamal. Mari da Roasio, hanno fatto tutto di nascosto, come si comportano i vigliacchi, forza Juve, vi ascolto sempre. Grazie Mari, purtroppo ragazzi io l'avevo pensato subito. Ciao ragazzi, sono e penso che siano stanchi. Siamo stanchi tutti noi, e la cosa che mi fa girare le puntini è che le altre società stanno zitte, una vergogna, ma la nostra Juve non dice nulla, nessun comunicato. Sono arrabbiato nero. Vinci da Brugherio. Allora io ti ripeto, Vinci, la Juventus secondo me non può dire, o qualsiasi altro club, di una sentenza su una società. Deve magari dire e protestare su quelle riguardanti se stessa, ecco. Quindi Giraudo e Moggi avevano predetto tutto 19 anni fa, te la ricordi quella frase, Stefano? Ce ne andremo, ma dopo di noi verranno, me la ricordo benissimo,
dei banditi peggiori.
Che se non sbaglio disse Giraudo in particolare, vero Stefano?
Sì, no, ma sicuramente, però c'è da dire una cosa, perché questa è una cosa che io ho ribadito tantissimo, conoscendo, lavorando a stretto giro con Luciano Moggi quando veniva contestato in Calciopoli, tutto quanto. C'è da dire che Luciano Moggi è sempre stato questo, ok? E quindi se si critica il Luciano Moggi della Juve, il tifoso del Napoli non può assolvere il Luciano Moggi del Napoli, il tifoso della Roma non può assolvere il Luciano Moggi della Roma, il Luciano Moggi del Torino non può essere assolto. Cioè, quindi quando si parla male, non lo so adesso, di Marotta, non è che si può dire Marotta è stata anche la Juve, è stata anche la Juve quasi 10 anni, quindi se lui agisce in un certo modo all'Inter, agiva nello stesso modo anche la Juve, cioè non è che all'improvviso uno cambia, quindi bisogna essere coerenti, semplicemente coerenti determinate cose. E ti ripeto, a me in queste situazioni di sentenze, non sentenze, l'unico vero silenzio che mi colpisce sempre è quello della proprietà della Juventus, perché se voi vedete in tutti gli anni che ci sono stati, dagli scandali dei passaporti, di quello in generale, tutti i presidenti anche all'epoca, Sensi, Cragnotti, Moratti, tutti gridavano allo scandalo. L'unica società, una volta che sono venuti in meno, Moggi e Giraudo, che invece cercavano sempre di controbattere, è la Juve. La Juve non ha mai detto una parola su Calciopoli, non ha mai preso una cosa. Cioè, quindi alla fine, ma, cioè, perché... Cioè, che è un po' quello che spesso mi sento dire anche, ma se non si lamenta il tuo presidente,
sì, ce lo dicono tutti,
ti lamenti tu?
È vero.
Se la tua proprietà non dice niente, perché te ne... è come se veramente uno ti avesse tamponato a te Quintiliano e tu dici no, io non lo voglio fare il CID, e io dico no, il Quintiliano deve fare il CID, perché ma, esatto. Dice, ma la macchina è la sua, se lui non vuole fare, cioè, tu che vuoi, a discredi, e dai.
Grazie mille Stefano, siamo giunti al termine, ci vediamo martedì prossimo, spera che siamo il giorno della partita in Champions League di quella squadra lì, siamo a 2 giorni dalla partita ovviamente della Juventus e a pochi da quella contro la Lazio. Buon fine settimana Stefano, grazie, grazie a tutti voi, ovviamente grazie immenso a Federico Rossi, ciao a tutti.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.